Radio Nuova Trieste presenta Parole e non elementi di linguaggi comparati. Un libro di Giuliana Stecchina.
Ciao a tutti. La lettura del mio libro Parole e non continua con il capitolo L'impostazione vocale. Monsignor della Casa si cimenta anche nella trattazione di rumori fastidiosi. Gli stonati con voce discordata e difforme sono invitati a non prodursi. Moderazione viene proposta a quelli che, tossendo e starnutendo, fanno siffatto strepito che assordano altrui e da colui che, sbadigliando, urla e raglia come asino. Detestabile e l'ingordigia non solo nel mangiare, ma anche nel favellare. Di particolare esigenza è anche nell'uso delle parole, e su questo argomento addita in Dante le vistose cadute di gusto. Sempre a proposito del parlare e del tacere, vengono sconsigliati dal perseverare coloro che hanno in bocca giammai che i loro bambini e la donna e la balia loro, così come quelli che mentono perciò che la bugia piace loro, come chi beve non per sete, ma per gola di vino. Complessivamente, una ricca disamina delle più svariate situazioni sociali che col gusto, il buonsenso e l'equilibrio possono essere migliorate e con esse ingentilito ogni singolo individuo. Dal contenere al dissimulare, dal non dire al palesare diversamente, i costumi verbali alla fine del Cinquecento sono già diversi dal primo decennio del secolo. Stefano Guazzo, nel 1574, sostiene nella Civil Conversazione che la voce e la parola vanno dissimulate nella loro spontaneità e simulate verso l'esterno. La voce, essendo di circostanza, viene quindi in un certo senso depersonalizzata, uniformata ad un intendimento sociale che gli impedisce la manifestazione del gesto dell'anima, quel timbro e quel tono che denunciano idee, giudizi, sentimenti. L'altro è un potenziale nemico, o comunque qualcuno con cui non ci si può abbandonare e di cui non ci si può fidare. È una concezione opposta all'aperto e sincero richiamo romantico, dove senza incertezze si afferma che il segreto del canto risiede tra la vibrazione della voce del cantante ed il battito del cuore di chi ascolta. Qui invece, poiché la parola appartiene tanto a chi parla quanto a chi ascolta, si fa circospetta e nella sua cauta e pacata espressione si assimila alla prossemica, indicata come obbligatoria già da Sant'Ignazio di Loyola. La lettura del mio libro Parole e non continua con il capitolo Fra regola e misticismo. Il gentiluomo guerriero fu una delle più vive espressioni dello spirito religioso e cavalleresco della Spagna. Costretto per un lungo periodo a letto, causa una ferita riportata in battaglia, si accostò per caso alla letteratura religiosa e da allora la sua vita cambiò completamente. Fondò, stiamo parlando di Sant'Ignazio di Loyola, fondò la Compagnia di Gesù e nel 1551, 10 anni dopo la sua elezione a generale della compagnia, stilò il libro delle costituzioni. In esso vi sono trattati soltanto argomenti riguardanti la vita dell'ordine, l'ammissione e la dimissione dei novizi, la loro formazione nello spirito e negli studi, l'ammissione definitiva nel corpo della compagnia e via dicendo. Le regole comportamentali erano ovviamente trattate con ampia considerazione. Tra queste, come si accennava, anche la prossemica che stabilisce le oggettive distanze fisiche tra superiore ed inferiore. Se questa regola verrà rigorosamente seguita anche dal cortigiano, sarà il gentiluomo del Settecento a saperla rendere meno rigida, più fluida ed utile. Lo spazio fra i corpi, in un certo senso, si svolge in parallelo alla distanza fra le parole e dalla parola. In questa agile carrellata di personaggi che hanno riflettuto sulle benefiche ripercussioni del silenzio, è opportuno ricordare il mistico teosofico Johann Scheffler. Da luterano che era, nel 1653 si converte al cattolicesimo, scegliendo il nome di Angelus Silesius. Le sue poesie di argomento mistico spingono i contemporanei ad accusarlo di panteismo e quietismo. Il quietismo è quella dottrina secondo la quale l'unione con Dio può essere raggiunta esclusivamente attraverso la preghiera, la contemplazione e l'assoluto abbandono in Lui. Il comportamento umano viene estrinsecato in un atteggiamento passivo e statico che scopre i suoi più significativi antenati religiosi nel buddismo, brahmanesimo, e filosofici nello stoicismo, sostenitore convinto dell'apatia e della atarassia. Il quietismo si affermò soprattutto nel XVII secolo come reazione alla riforma e veniva condannato in quanto sopravvalutava la contemplazione ai danni della meditazione. Silesio passerà gli ultimi 16 anni in una totale vita contemplativa. Poco interessato ai vari mondani galatei, egli saprà affondere nella santa gioia dell'anima o canti spirituali e pastorali della psiche innamorata del suo Gesù, lo spirito poetico e quello mistico. Tutto questo lungo titolo per indicare che è una raccolta di 305 poesie provenienti e indirizzate al silenzio più alto. E anche la fusione ufficiale più pregnante fra i silenzi del linguaggio poetico, simbolico e metaforico, e una ispirazione sempre tradizionalmente muta. Proprio in quell'epoca, e precisamente 23 novembre 1654, fra le 10:30 di sera e la mezzanotte circa, Blaise Pascal ha un'estasi, vede il volto di Gesù. Può descriverlo? No. La sua parola diventa quasi inarticolata, sintetica, essenziale. Leggiamola. Il titolo di questa poesia declamazione è Fuoco. Dio d'Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, non dei filosofi e dei dotti, certezza, certezza, sentimento, gioia, pace. Dio di Gesù Cristo, Deum meum et Deum vestrum. Il tuo Dio sarà il mio Dio, oblio del mondo e di tutto fuorché di Dio. Egli non si trova per le vie insegnate nel Vangelo, grandezza dell'anima umana. Padre giusto, il mondo non t'ha conosciuto, ma io te ho conosciuto. Gioia, 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 lacrime di gioia. Io me ne ero separato. De reliquerunt me fontem acque vive. Mio Dio, mi abbandonerai? Che io non ne sia separato in eterno. La vita eterna è questa. Che conoscano te, solo vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Gesù Cristo, io me ne ero separato, io l'ho fuggito, rinnegato, crocifisso. Che non ne sia mai separato. Egli non si conserva che per le vie insegnate nel Vangelo. Rinuncia totale e dolce, sottomissione totale a Gesù Cristo e al mio direttore, eternamente in gioia per un giorno di pratica di pietà sulla terra. Non obbliviscar sermones tuos. Amen. Nella mistica la parola si spaesa. Vorrebbe ritornare al grido originale, manifestazione di vitalità eterna, stupita, umile. Il linguaggio mistico è sempre rarefatto e partecipativo, ma lascia agli spazi vuoti, ovvero ai silenzi, la pregnanza della sua espressione. Ben diversamente concisi, perché a viva forze estraniate dalle parti, tesi alla descrizione asettica, sono certi linguaggi contemporanei. Esempi attuali di linguaggi distaccati e distanti e di stilemi vocali prefigurati possiamo trovarli in un certo tipo di giornalismo sportivo, così come nel tele e radiogiornale, e il linguaggio corrispondente al tono di voce, metallico, preciso, perentorio. Lo stesso slogan o messaggio politico, sfuggendo spesso alla regola della convinzione logica, tenta di raggiungere risultati veloci o immediati con la massima concisione verbale ed il tono di voce assoluto. Scelte a priori che si realizzano sempre secondo certi stilemi rigidi, preordinati, necessariamente semplificati al massimo e atti ad impedire o a ridurre drasticamente ogni forma di possibile messa in discussione. Per certi versi, il linguaggio del mass media vuole ottenere gli stessi ed immediati effetti operativi che potevano essere sollecitati dalla sibilla o dalle profetesse. Ma mentre tono di voce ed espressione verbale un tempo si rivolgevano tanto all'azione fisica che a quella mentale, poiché il messaggio strutturato ambiguamente, come abbiamo potuto vedere, veniva interpretato con grande fatica, oggi i mass media sollecitano l'azione irriflessa o il giudizio rapido, a volte semplificante, a volte semplicistico. Certo, tanto gli oracoli quanto i mass media, quanto la pubblicità, esprimono una volontà di potere sull'interlocutore. E specificamente su questo aspetto della comunicazione possiamo dire che il suono si è deteriorato nell'arco dei secoli e dei millenni, perché invece di rispettare la forza vitale insita in ogni vivente, ha voluto dominarlo dall'esterno, senza capirlo né interiorizzarlo. Ci riferiamo qui in particolare all'uomo primitivo, che riteneva potente colui che riusciva ad imitare o riprodurre il suono specifico di un oggetto. Lo sciamano possedeva questa abilità divinatoria e in tal modo riusciva a fagocitare cariche d'energia proprie dell'altro, animale, persona, spirito. Lo stregone sapeva adattarsi all'oggetto e allo spirito sviluppando una vibrazione simpatica. Allora il primo suono ricercato era di adattamento, del tutto rispettoso dell'ordine naturale delle carature. Da molto tempo e sempre più il suono parola si orienta verso manifestazioni di forza potere, solo in parte ingabbiante nelle regole della civilizzazione. Ricapitolando, le tappe della vocalità possono essere schematicamente ricordate con i sofisti, Aristotele, Cicerone, San Tommaso e l'ideale della voce da pulpito, i dettami del cortigiano, l'innaturalità dei castrati, le regole del gentiluomo, i rapporti salottieri dell'Ottocento, il superamento del bel canto con il melodramma, i linguaggi attuali che si possono rudimentalmente suddividere fra linguaggi politici dei mass media dal disc jockey al giornalismo sportivo, e dei vari gruppi di appartenenza sociale, dai fenomeni adolescenziali all'identificazione con i più svariati team lavorativi. E siamo arrivati all'orecchio culturale. Dalla disamina storica di tanti stadi sonori e di conseguenza di tante specifiche attenzioni al fenomeno acustico circostanziato, possiamo dire che l'uomo, oltre ad essere dotato di un orecchio fisiologico, possiede un altro orecchio, che potremmo definire culturale. Come esiste un legame fra il corpo e l'anima, così è stretto il connubio fra il corpo e l'ambiente che lo circonda. L'orecchio culturale è il risultato dell'interazione fra l'individuo e le stimolazioni acustiche specifiche di un determinato luogo o messaggio fisico e socioculturale. Come possiamo udire il canto della campagna se le nostre orecchie devono sopportare il clamore della città? L'ambiente in cui viviamo è in larghissima parte responsabile del nostro modo di percepire le stimolazioni acustiche che ci provengono dal mondo esterno. Il mondo sonoro circostante meriterebbe maggiore attenzione di quella che gli abbiamo finora dedicato. Le legislazioni antirumore hanno sancito un tetto massimo di 70 decibel, ma l'intensità non è il solo elemento inquinante e molto deve essere ancora ripensato e migliorato. Il mondo sonoro, come il linguaggio e la vocalità, è lo specchio della nostra evoluzione sociale, almeno quanto lo sviluppo della tecnologia. Attali, nel suo interessante lavoro Rumori, saggio sull'economia politica della musica, così si esprime: da 25 secoli la cultura occidentale cerca di guardare il mondo, non ha capito che il mondo non si guarda, si ode, non si legge, si ascolta. A lui risponde Giuseppe Porzionato nella sua Psicobiologia della musica. Dice Porzionato: la nostra scienza ha sempre voluto controllare, contare, astrarre e castrare i sensi, dimenticando che la vita è rumore e solo la morte è silenzio. I rumori di lavoro, i rumori degli uomini e i rumori delle bestie, rumori comprati, venduti e proibiti. Nulla di essenziale accade ove non sia presente il rumore. D'altra parte, alcuni sentono con le orecchie, altri con lo stomaco, altri con le loro tasche. Ce ne sono poi tanti che non sentono affatto. Continueremo ad accostarci quindi al rumore più educato e addomesticato dell'animale uomo, il linguaggio, e in particolare a certo linguaggio codificato del Settecento. Difficile poter trattare con rigore una realtà che tanto rappresenta ed è rimarcata nei rapporti spirituali, dalla mistica alla conoscenza delle arti, e in quelli personali, dalla psicologia agli studi ambientali. Considereremo nel linguaggio i rapporti interpersonali e più precisamente alcune regole di Galateo che hanno condizionato millenni di storia. E siamo arrivati alla lettura del capitolino dedicato all'abate di Noir. Anche se oggi, come dice Max Picard, né il mondo del silenzio, l'uomo non è che un appendice del rumore, intendendo con questo anche i fiumi di vano chiacchiericcio ampiamente condannato da Heidegger, i rapporti interpersonali si sono sempre articolati su giochi delle parti variamente dosati. In essi trionfa la dicotomia parola-silenzio, là dove l'esasperazione dell'uno o dell'altro polo, mutismo e vanaciarla, rivela problemi più o meno evidenti di comunicazione. Il più pacato rapporto interpersonale, il migliore, continua a svilupparsi nel sapiente pendolarismo fra presenza e assenza di parole, che determina la capacità di ascoltare il vicino, ma anche se stessi. Il venir meno del silenzio ha atrofizzato questa predisposizione attentiva. Tale stato di degrado psicologico è suffragato anche da scuola e famiglia, che all'adolescente chiedono competenze verbali, ma non abitudine all'ascolto. Il costume silenzioso predispone la facoltà dell'ascolto e facilita la benevolenza ed assenza di ostilità verso il prossimo. Il silenzio assume un benefico ruolo di sospensione, dove vengono sfumate realtà scottanti, giudizi poco apprezzabili, superficialità inquinanti. In questa zona si è sbizzarrita la saggezza popolare. È bene parlare solo quando si deve dire qualcosa che valga più del silenzio. Mai l'uomo è padrone di sé come quando tace, quando parla sempre, per così dire, e fondersi e dissolversi nel discorso, così che sembra appartenere meno a se stesso che agli altri. Forse è questa la lezione che ho imparato dirigendo un'orchestra. La forza, se si vuole davvero possederla intimamente, non bisogna mostrarla. Conosco le parole, le uso di rado in genere. È così che il compositore contemporaneo francese Pierre Boulez identificava silenzio con forza. Ma ben altre sono le virtù silenziose ricordate nella storia della letteratura. Il silenzio può talvolta fare le veci della saggezza per il povero di spirito e della sapienza per l'ignorante. Qualunque sia la disposizione che si può avere al silenzio, è bene essere sempre molto prudenti. Desiderare fortemente di dire una cosa è spesso motivo sufficiente per decidere di tacerla. Come si può notare di primo acchito, il silenzio viene qui vissuto nella sua utilità pratica quotidiana. Viene inquadrato come una delle tante briciole di saggezza che periodicamente ci vengono regalate da filosofia, letteratura, pedagogia e frequentemente ormai anche dalla sessuologia. I dettami citati sono tratti dall'Abate di Noir nell'Arte di Tacere, ove vengono rapportati a conclamare virtù, e in modo particolare, alla prudenza e alla forza. Già a partire dal 500, l'abbiamo visto, la letteratura si fa incredibilmente prodiga di dettami pratici, regole morali e di vita. Si coltivava allora la convinzione che l'uomo potesse facilmente essere aiutato a dominare se stesso e le proprie reazioni attraverso una rigida catalogazione e schedatura della realtà. Certo, l'istinto è dominabile dalla conoscenza e dalla volontà, anche se gli attuali codici comportamentali rendono semplicistico pensare l'autocontrollo del tutto insegnabile. I 10 comandamenti venivano spesso integrati con centinaia di moniti, specificazioni, regole e sottoregole che nelle intenzioni dei vari autori avrebbero dovuto costituire una valida impalcatura alla formazione della personalità dei lettori. Non era contemplato il credo semplificante che la vita si realizza vivendo, bensì a tutto si cercava di dare una rigida anticipazione dei perché ed una programmata codificazione dei come. Il successo conseguito dai Galatei conferma come la spontaneità e l'immediatezza nei rapporti umani erano pressoché bandite quali vessilli di inciviltà. Nella storia, la positività di un comportamento silenzioso, inteso come più immediato esempio di equilibrio e senso della realtà, posto contro le suggestioni della menzogna o dell'eccesso di parole, ha trovato sempre fervidi sostenitori. Anche Oscar Wilde ne erigeva in diretta lode. Chi sia stato colui che per primo, senza essere uscito per la dura caccia, raccontò agli esterrefatti cavernicoli nell'ora del tramonto come aveva trascinato il megaterio fuori dalla purpurea tenebra della sua caverna di diaspro, o ucciso il mammut in singolare tenzone per riportarne le zampe dorate, non possiamo dirlo. Né ha avuto il coraggio civile di dircelo nessuno dei nostri antropologi moderni, malgrado tutta la loro tanto vantata dottrina. Quale che fosse il suo nome e la sua razza, egli certamente fu il fondatore delle relazioni sociali. Egli è la base stessa della società civile e senza di lui un pranzo, anche nelle magioni dei grandi, è insipido come una conferenza alla Royal Society o un dibattito alla Società degli Autori o una delle farse di Mr. Beaumont. Ironia ed umorismo sostengono qui un realismo molto preciso che si oppone nettamente all'idealismo dei vari galatei. D'altra parte, dobbiamo ricordare che la conquista della verità nei rapporti sociali non era una cosa tanto scontata. Se ci fu persino chi suggerì di mentire agli dèi dopo la morte.
Abbiamo trasmesso Parole e non, elementi di linguaggi comparati. Un libro di Giuliana Stecchina.